Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Goetz Ali, intitolato Perché i tedeschi? Perché gli ebrei? Pubblicato nel 2011. Il libro parte da una domanda che ha quasi un abisso. La potremmo definire la domanda delle domande. Com'è possibile che un popolo così civile, la nazione di poeti e pensatori, abbia potuto scatenare un'energia criminale di quella portata e assassinare 6 milioni di ebrei?
È la domanda che in fondo tormenta la coscienza europea da 80 anni. E la risposta che propone Ali è profondamente scomoda, quasi disturbante.
In che senso scomoda?
Nel senso che lui non si accontenta di guardare agli anni del nazismo. No, lui scava molto più a fondo, fino all'inizio dell'Ottocento, per trovare le radici non solo storiche o ideologiche, ma soprattutto materiali e psicologiche del genocidio.
E cosa trova in questo scavo?
Trova un sentimento umano, bassissimo, comune e inconfessabile, l'invidia.
L'invidia. Un sentimento così personale, quasi meschino, come motore di una catastrofe storica. È una tesi forte. Ok, cerchiamo di sviscerarla. Ali ci porta indietro di oltre un secolo prima di Hitler, in Prussia, all'inizio dell'Ottocento. Cosa succede in quel periodo?
Succede una cosa fondamentale: l'emancipazione giuridica degli ebrei. Ma è questo un punto cruciale che Ali sottolinea. Non fu una conquista popolare, non arrivò da una spinta dal basso.
Ah, no?
No. Fu una decisione imposta dall'alto, da statisti illuminati come Wilhelm von Humboldt, che credevano nel progresso, nella libertà economica. Il tedesco medio, in realtà, era contrario, o quantomeno molto sospettoso.
Capisco l'entusiasmo da parte della comunità ebraica, che si vedeva finalmente liberata da secoli di divieti. Ma mi chiedo, come reagì il tedesco medio, il bottegaio, l'artigiano? Vide questa ondata di modernità con lo stesso ottimismo?
Assolutamente no. E qui si crea la prima grande spaccatura psicologica. Gli ebrei, che non avevano nulla da perdere perché il loro passato era fatto di ghetti e tasse speciali,
certo,
si tuffarono in questo nuovo mondo con un'euforia e un'energia incredibile. Per loro la libertà di impresa, la concorrenza e il capitalismo nascente erano una promessa di futuro.
E per gli altri? Per la maggioranza cristiana?
Per molti di loro fu un trauma. Erano abituati a un mondo più statico, protetto, quello delle corporazioni, dei mestieri tramandati. La libertà economica significava competizione, rischio, incertezza.
Quindi, mentre gli ebrei correvano verso il futuro,
molti tedeschi si sentivano spinti fuori dalla storia, spaventati da un progresso che non capivano e che percepivano come una minaccia al loro status e alla loro sicurezza.
E immagino che gli ebrei, partendo da questa spinta enorme, abbiano avuto successo in fretta.
Incredibilmente in fretta. Divennero una vera e propria avanguardia della modernizzazione tedesca. Seppero cogliere le opportunità con un'efficacia che lasciò tutti a bocca aperta. E qui i dati che Ali riporta sono fondamentali per capire la dimensione del divario che si creò.
Dati concreti, quindi, vediamoli.
Prendiamo l'istruzione, che è il motore di ogni ascesa sociale. Intorno al 1900 la percentuale di studenti ebrei che arrivava alla maturità era 8 volte superiore a quella dei loro compagni cristiani.
8 volte!
8 volte. E a Berlino le ragazze ebree che frequentavano una scuola superiore erano addirittura 11 volte e mezzo più delle cristiane.
Un momento. 11 volte e mezzo. Sono cifre che fanno girare la testa. Ma come si spiega? C'era una ragione culturale dietro?
Certo. La cultura ebraica era da secoli una cultura del libro, del commento, della discussione critica sulle scritture. C'era un'abitudine al ragionamento astratto, a una ginnastica mentale, diciamo, che si rivelò un vantaggio competitivo enorme.
E questo vantaggio nell'istruzione si traduceva poi in conti in banca più ricchi? C'erano dati anche su quello?
Assolutamente. Ed è qui che la disparità diventa quasi brutale. Le statistiche sul reddito sono ancora più nette. Prima della Prima Guerra Mondiale, il reddito medio di un ebreo tedesco era 5 volte maggiore di quello di un cristiano.
5 volte? Ma questo non poteva essere un dato astratto, nascosto nei registri delle tasse. Doveva essere qualcosa di incredibilmente visibile.
Era visibilissimo. Era nelle case più belle, nei nuovi quartieri borghesi, nelle professioni più prestigiose, medici, avvocati, banchieri, giornalisti, professori universitari.
Nella vita di tutti i giorni, insomma.
Appunto. Pensa che a Berlino gli ebrei erano il 5% della popolazione, ma pagavano il 30% delle tasse comunali. Questo divario creava una miscela esplosiva di ammirazione, ma soprattutto di risentimento, rabbia e pura gelosia tra chi si sentiva lasciato indietro.
E qui torniamo al concetto di invidia, Alice come la descrive. Non solo come semplice gelosia, immagino.
La descrive come un veleno. È l'unico peccato capitale, dice, che non dà alcun piacere. Mina la fiducia in se stessi, rende aggressivi e spinge a sminuire i successi altrui per sentirsi migliori.
Un meccanismo di difesa, quasi.
Esatto. L'invidioso non ammette mai la propria invidia. Maschera il proprio senso di fallimento accusando chi ha successo di essere avido, disonesto, senza scrupoli. E contemporaneamente celebra se stesso come moralmente superiore, più onesto, più autentico. È un meccanismo di autogiustificazione potentissimo.
Ok, abbiamo questo risentimento che cova per decenni. Ma come fa un sentimento così privato, quasi vergognoso, a diventare un movimento politico organizzato, con un programma e degli iscritti?
Il salto avviene negli ultimi decenni dell'Ottocento, con la nascita dei primi partiti apertamente antisemiti. Figure come Wilhelm Marr, che nel 1879 fonda la Lega Antisemita, danno una voce e una struttura a quest'invidia diffusa.
E il loro programma politico cosa proponevano in pratica?
È molto rivelatore. Non dicevano ai tedeschi «impegnatevi di più, studiate di più, emulate il successo degli ebrei».
Dicevano l'esatto contrario.
L'esatto contrario. Chiedevano allo Stato di intervenire, di mettere dei limiti, di proteggere i cristiani dalla concorrenza ebraica. Era un programma protezionista basato sulla paura. Demonizzavano l'individualismo, il talento, lo spirito d'iniziativa. Era, come la definisce Ali, la lotta del mondo antico contro quello moderno.
Però per giustificare una discriminazione di Stato serve qualcosa di più dell'invidia. Serve una teoria, un'ideologia. È qui che entra in gioco la scienza razziale.
Hai centrato il punto. La scienza razziale non fu la causa dell'odio, fu il suo alibi. Fu lo strumento per nobilitarlo.
Spiegami meglio.
Un'invidia è un sentimento di cui vergognarsi. Ma se puoi dire «non li odio perché hanno successo, li odio perché sono biologicamente inferiori e pericolosi per la purezza della mia razza», allora trasformi un sentimento basso in una presunta verità scientifica, sollevi te stesso dalla responsabilità dei tuoi istinti e li proietti su un piano oggettivo, quasi virtuoso.
Una giustificazione perfetta. Ma aveva qualche fondamento, anche minimo?
Nessuno. E questo è l'aspetto più spiazzante. Ailey cita l'enorme indagine antropologica fatta su quasi 7 milioni di scolari tedeschi. Il risultato fu un boomerang clamoroso per i razzisti.
Cioè?
Scoprirono che non esisteva alcuna differenza fisica apprezzabile per distinguere un bambino ariano da uno ebreo. Pensa, il 32% dei bambini ebrei aveva i capelli biondi e il 46% gli occhi chiari. La razza era un'invenzione totale. Un costrutto sociale creato per dare una veste presentabile a un odio che aveva radici molto più concrete.
Quelle economiche e sociali.
Esatto.
E qui Alinai tocca un nervo scoperto perché tira in ballo un attore insospettabile, la socialdemocrazia tedesca.
Parliamo del più grande e potente partito della sinistra europea dell'epoca, il partito che in teoria avrebbe dovuto essere il più fiero baluardo contro il razzismo.
Proprio così. Alinai non dice che i socialdemocratici fossero antisemiti, attenzione. Sostiene che, involontariamente, prepararono il terreno culturale su cui il nazismo poté prosperare, e lo fecero in diversi modi.
Ad esempio, primo, la loro costante retorica anticapitalista, pur essendo generica, finiva per sovrapporsi facilmente all'immagine dello speculatore ebreo, dato il loro successo visibile.
Ok, questo è un punto. Secondo, e questo è un punto chiave, la loro richiesta di ridistribuire la ricchezza dai ricchi ai poveri, di fatto legittimava politicamente l'invidia, la trasformava da peccato privato a virtù pubblica.
Ok, fermiamoci un attimo. Quindi, in parole povere, Ali sta dicendo che i socialisti, pur non odiando gli ebrei in quanto tali, hanno normalizzato l'idea che l'invidia sociale potesse essere la base per un'azione politica.
Esattamente. Hanno sdoganato l'idea. In più, la loro enfasi sull'uguaglianza collettiva a ogni costo finiva per sminuire il valore della libertà individuale.
Che era proprio il motore dell'ascesa ebraica, appunto. E infine l'ideologia della lotta di classe, del nemico di classe, abituò le menti dei tedeschi a ragionare in termini di amico-nemico, a identificare un intero gruppo sociale come un avversario da abbattere.
E su questo Ali parla di un errore fatale dei socialdemocratici. Quale fu?
Fu quello di sottovalutare l'antisemitismo, bollandolo come il socialismo degli imbecilli.
Cosa vuol dire?
Erano convinti che fosse una forma primitiva di protesta anticapitalista. Pensavano, ora questi se la prendono con il banchiere ebreo, ma prima o poi capiranno che il vero nemico è il sistema capitalista in sé, e allora verranno da noi. Credevano di poter assorbire quel malcontento.
E invece accadde il contrario.
Accadde l'esatto opposto. I nazisti furono molto più astuti. Capirono che potevano fondere quelle tre forze potentissime. Il nazionalismo, il socialismo e l'antisemitismo.
Un mix letale.
Letale. Ali cita una frase agghiacciante di Hitler del 1920 che lo dice chiaramente. Socialismo, nazionalismo e antisemitismo sono legati indissolubilmente. Presero il meglio di entrambi i mondi e crearono una miscela atomica.
E su questo terreno già fertile arriva la Prima Guerra Mondiale a gettare benzina sul fuoco.
È un acceleratore potentissimo. Durante la guerra si diffondono le calunnie, gli ebrei non combattono, sono imboscati, fanno affari mentre i veri tedeschi muoiono al fronte. Oggi le chiameremo fake news.
E i vertici militari, invece di smentire, cosa fanno?
Fanno di peggio. Per vederci chiaro, nel 1916 ordinano un censimento di tutti i soldati ebrei al fronte. L'intenzione era palesemente quella di dimostrare la loro codardia.
E il risultato?
Di nuovo, un boomerang umiliante. Scoprirono che gli ebrei combattevano e morivano in percentuali identiche, se non superiori a quelle dei cristiani. Erano patrioti quanto e più degli altri.
E immagino che questo risultato non sia stato sbandierato ai quattro venti.
Ovviamente no. Fu messo in un cassetto e non se ne parlò più. Ma ormai il danno era fatto. E quando la Germania perse la guerra in modo incomprensibile e venne umiliata da Versailles, serviva disperatamente un colpevole.
Il nemico interno.
Il nemico interno. L'ebreo, già caricato di un secolo di invidia, divenne il capro espiatorio perfetto.
Arriviamo così al potere di Hitler. E qui Ali sostiene che il regime non si limitò a fomentare l'odio, ma fece un patto col diavolo, per così dire, con il popolo tedesco, un'alleanza criminosa. Cosa significa?
Significa che la persecuzione non fu solo ideologia, ma divenne un gigantesco affare economico per milioni di tedeschi comuni. Ali lo chiama socialismo popolare della razza.
Quindi un patto non scritto.
Esatto. Un patto che diceva «Noi perseguitiamo gli ebrei e voi ne traete un vantaggio materiale diretto».
Ma di che vantaggi parliamo? Cose concrete, di tutti i giorni?
Concretissime. Quando nel 1933 gli ebrei vengono cacciati dal pubblico impiego, si liberano di colpo 1.320 cattedre per insegnanti ariani e 5.000 posti nelle università. Poi ci sono le case.
Gli appartamenti.
Gli appartamenti degli ebrei deportati venivano svuotati e riassegnati. I mobili, i quadri, i pianoforti venivano venduti all'asta a prezzi ridicoli. I negozi arianizzati si accaparravano clienti e merci dei concorrenti ebrei. Milioni di persone parteciparono a questa spoliazione, traendo un profitto diretto dalla rovina dei loro vicini.
Terribile. Questa complicità diffusa, questa gioia maligna per la disgrazia altrui, deve aver creato un legame fortissimo tra il popolo e il regime.
Ha creato quello che Ely definisce un vincolo della colpa. I leader nazisti non chiesero solo obbedienza, ma resero il popolo complice. Era come se dicessero: «Ora avete approfittato di tutto questo. Siete dentro con noi. Se crolliamo noi, crollerete anche voi. E dovrete rispondere dei vostri furti».
Questo lega le persone molto più di qualsiasi ideologia.
Certo. E questo può spiegare perché così tanti tedeschi abbiano combattuto fino all'ultimo, anche quando tutto era perduto. E spiega anche la frase più comune sentita nel dopoguerra.
Non sapevamo nulla.
Proprio così. Non sapevamo non era solo una menzogna. Era un meccanismo di difesa psicologico per non ammettere la verità più scomoda. Sapevamo e ci conveniva. Era un modo per non affrontare la propria avidità, il proprio silenzio.
Quindi, se proviamo a tirare le fila, la tesi di Ali è che l'Olocausto non fu un raptus di follia nell'opera di un piccolo gruppo di criminali, ma la terribile conseguenza di forze che si erano accumulate per più di un secolo.
La sintesi finale è potente e chiara. C'è l'invidia sociale come motore psicologico profondo. C'è una cultura politica che privilegia la sicurezza e l'uguaglianza collettiva rispetto alla rischiosa libertà individuale. C'è la pseudoscienza razziale che fornisce la giustificazione nobile a sentimenti bassi.
E infine lo Stato.
E infine c'è lo Stato totalitario che diventa il braccio armato, permettendo a milioni di persone di partecipare al crimine e al saccheggio senza sporcarsi direttamente le mani.
L'analisi di Heil alla fine ci lascia con un pensiero davvero inquietante. Suggerisce che le più grandi atrocità possono nascere da sentimenti umani fin troppo comuni, come la paura del fallimento e l'invidia per chi ce la fa. Specialmente quando questi sentimenti vengono intercettati, organizzati e sfruttati da un potere politico senza scrupoli. E questo solleva una domanda che lasciamo a chi ci ascolta. Quante tensioni sociali del passato o anche del presente potremmo capire meglio se le guardassimo non solo con la lente delle ideologie, ma anche con quella di queste potentissime e spesso nascoste emozioni umane? Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.